Mafia invisibile e domanda di mafia. Riflessioni sulla crisi della legalità. Di Paolo Ortelli. 20 marzo 2018. Seconda parte. Per rispondere a queste domande, di cui dovrebbero risultare evidenti le implicazioni politiche e sociali, occorre qualcosa in più di una semplice ricognizione dei fatti storici, di un quadro empirico della situazione italiana, all'interno del quale comunque spicchierebbe lo strapotere della 'ndrangheta, che ha incrementato traffici, giro d'affari e capacità espansiva, senza arretrare sul fronte del controllo del territorio d'origine. Se è vero che la forza della mafia sta fuori dalla mafia e che simmetricamente esiste un'elevata domanda di mafia nella società italiana, occorre adottare un'ottica sistemica che ne indaghi le interazioni con gli attori economici, politici, istituzionali anche sotto il profilo teorico. Non solo. Bisogna finalmente prendere atto che la mafia è un fenomeno globale e come tale va studiato. All'Italia tocca probabilmente il triste primato della loro invenzione storica, ma soprattutto negli ultimi decenni le mafie stanno conoscendo uno straordinario successo in tutto il pianeta. Pubblicato nel 2000. Il sistema mafia di Fabio Armao, docente di relazioni internazionali all'Università di Torino, rimane il tentativo più riuscito e affascinante, se non unico, di abbracciare questa duplice prospettiva sistemica e globale. L'opera ha l'ambizione di proporre una dottrina generale della mafia di ampio respiro teorico, perché solo con una teoria forte si può evitare che la frequenza e i toni del dibattito pubblico e, aspetto forse più rilevante, i tempi e i modi dell'azione politica di contrasto seguano pedissequamente l'andamento degli eventi di mafia, riverberando di fatto la strategia dei padrini. 16. In primo luogo, Armao sgombra il campo da alcuni malintesi. Mafia e crimine organizzato non sono sinonimi. Se crimine organizzato ha una valenza prettamente economica, mafia indica un fenomeno politico-sociale che in origine non ha una struttura e un'efficienza imprenditoriale. Più precisamente, le mafie si definiscono come organizzazioni più o meno strutturate a seconda dei tempi e delle esigenze, che si propongono di perseguire l'utile economico di un'elite attraverso il controllo effratto o la conquista di posizioni di potere politico, la gestione diretta e massiccia dei mercati illegali nonché l'uso strumentale di sezioni crescenti di mercati legali, l'annullamento dei rapporti di solidarietà civile utilizzando come mezzo non esclusivo, ma specifico, la violenza. 15. La pluralità dei piani analitici, la profondità storica, la ricchezza concettuale, lo sforzo di comparazione tra le principali organizzazioni mafiose mondiali sono tali che riassumere compiutamente l'opera di Armao sarebbe qui impossibile e persino fuorviante. Ciò che più rileva mettere in risalto per gettare luce sui ragionamenti svolti finora è che le mafie non sono un residuo arcaico, né un virus o un cancro, né un antistato, premesse ormai comuni a tutta la letteratura specialistica, ma al contrario una possibile manifestazione della modernità legata all'affermazione dello Stato e del capitalismo e funzionale a un certo modo di intendere il capitalismo e la politica. Trovano una ragion d'essere nella società reale e rappresentano un fenomeno riproducibile. Adottare una prospettiva sistemica è utile proprio perché consente di rintracciare accanto ai mafiosi, per autore, leader carismatici e responsabilizzati, e ai loro clan, gruppi di potere weberianamente intesi, dotati di regole, strutture e un codice di disvalori, che sarebbe errato ridurre alla componente familistica, una comunità mafiosa di sostegno. Armao individua nel potere mafioso un'inclinazione intrinsecamente totalitaria, che tende a riproporre mutatis mutandis le caratteristiche che Frank Neumann teorizzò con riferimento al behemoth nazionalsocialista. Un'organizzazione monistica totale e autoritaria, l'atomizzazione degli individui, la proliferazione delle elite, la trasformazione della cultura in propaganda, la violenza che non solo terrorizza ma attrae. Eppure, malgrado la loro natura totalitaria e ultraelitaria, le mafie non possono prescindere dalla relazione con gruppi anche consistenti di individui. Quali dunque le ragioni del consenso e quali le funzioni del potere mafioso? Il punto è che la democrazia liberale pone dei vincoli all'esercizio indiscriminato del potere e al perseguimento incondizionato del profitto. L'invisibilità dell'organizzazione e degli affiliati, ma anche degli affari, e l'uso dell'intimidazione e della violenza costituiscono il valore aggiunto che fa delle mafie gli alleati ideali per i politici o le autorità statali e locali che desiderano rimuovere impacci come le procedure per la risoluzione non violenta della conflittualità, la trasparenza del potere e la necessità di rispondere all'opinione pubblica. Il rispetto universale dei diritti e in primo luogo delle minoranze, e sul fronte economico per aggirare la libera concorrenza, le normative ambientali, il diritto del lavoro, gli obblighi fiscali e contabili. Arma rileva così una convergenza di interessi tra le mafie e tutte quelle forze che manifestino un pari disprezzo nei confronti dei principi di eguaglianza sociale e di libertà individuale. Sfruttando le loro straordinarie capacità di adattamento, le organizzazioni mafiose alternano la guerra alla ricerca di alleanze, si infiltrano nella società civile e nell'amministrazione, creano una zona grigia di collusioni e protezioni. Le nuove tirannie, quali quella mafiosa, sviluppatesi nell'era delle democrazie di massa, ne conoscono alla perfezione i meccanismi interni e, se serve, sono in grado di riprodurli adattandoli alle proprie esigenze. Sanno approfittare delle defaillance della democrazia, alimentandone le cause. Pagine 99-100. Le defaillance della democrazia che le mafie sanno sfruttare sono principalmente due: a) il persistere degli arcana imperii, quegli spazi di segretezza della vita politica giustificati con il decisionismo, la realpolitik o l'emergenza, in cui viene meno il principio del potere pubblico in pubblico. La personalizzazione della politica, fenomeno su cui non occorre soffermarsi, tanto è diventato macroscopico. Favorite da tali circostanze, le mafie ricorrono al dominio del territorio grazie a un apparato militare e alla delega delle forze antidemocratiche del sistema politico, a cui assicurano la permanenza al potere finanziandole con la corruzione e alterando i meccanismi elettorali con la compravendita di voti. In ambito economico, gli alleati ideali delle mafie sono i difensori di interessi oligopolistici o monopolistici, che se ne avvalgono per annullare la concorrenza, reclutare manodopera clandestina, reprimere qualunque rivendicazione sociale e aggirare le restrizioni di legge alle attività legali e società locali strutturate per ceti acquisitivi refrattarie alle principali conquiste delle moderne rivoluzioni borghesi, che hanno trovato nelle mafie i più validi agenti per l'estrazione violenta di capitali. Allargando lo sguardo a livello globale, le mafie svolgono soprattutto la funzione di creare catene commerciali transnazionali lungo le quali sono in grado di far circolare quantitativi di denaro colossali e merci estremamente redditizie, ma che richiedono elevatissimi costi di investimento, come le droghe o le armi. È dunque in questi mercati della morte che si esprime al meglio il totalitarismo criminale, che così riavvia processi di accumulazione originaria e selvaggia di capitali sganciati da ogni logica di produzione. 92. In ciò i mafiosi reincarnano i mercanti alta quota, commercianti sulla lunga distanza, che per Fernand Braudel furono protagonisti della genesi del capitalismo, soddisfacendo la sempre più forte richiesta sistemica di capitali liquidi imposta negli ultimi decenni dai mutamenti dell'economia mondo. Si può sostenere, infatti, che la criminalità organizzata prolifera e si arricchisce in tutto il mondo di pari passo con la tendenza del capitalismo all'azzardo, con la finanziarizzazione dell'economia, con lo sviluppo del credito privato e dei mercati offshore. Riconoscere il successo globale e le funzioni politiche ed economiche delle mafie non significa affermare che siano ovunque o che possano espandersi dappertutto, né tanto meno negare che la loro nascita e il loro sviluppo siano avvenuti in particolari e limitati contesti locali. Storicamente, la criminalità mafiosa si è irradiata a partire da città portuali o centri di transito commerciali in territori politicamente periferici nei quali il governo centrale ha lasciato ampi spazi di manovra a potentati e reti clientelari locali. Le mafie nascono solitamente in presenza di uno Stato e non in sua assenza, con esso e non contro di esso, in conseguenza di un malvalutato patto dell'autorità sovrana con alcuni poteri territoriali con i quali, in una determinata contingenza storica, ritiene più vantaggioso cooperare, cooptandoli, che confliggere, eliminandoli. 170. Dunque possono trasformarsi in mafie gruppi di potere locali a cui il governo centrale assegna delle funzioni, o che comunque legittima quali interlocutori, per esempio un'aristocrazia latifondista, i dirigenti di un partito autonomista, un gruppo guerrigliero. A questo proposito, Armao sottolinea come le guerre forniscano forti input all'azione mafiosa, favorita dal ribaltamento dei canonici meccanismi del mercato, che diventa nero per i normali prodotti di consumo e libero per armi, schiavi e droghe. Di fatto i territori che lo Stato lascia al controllo delle mafie vengono sottratti al dominio delle leggi e trasformati in serbatoi di risorse, indifferentemente politiche ed economiche, da sfruttare poi privatisticamente. 172. L'espansione internazionale delle mafie segue le rotte determinate dalle leggi della domanda e dall'offerta. La formazione dell'economia mondo mafiosa prende avvio, appunto, con la diffusione della domanda di droghe al termine della Seconda Guerra Mondiale. Nello stesso periodo Cosa Nostra, Yakuza e triadi mafie emergenti vengono legittimate dalla realpolitik di Italia, Giappone e Cina durante la Guerra Fredda, penetrando così nelle rispettive strutture politiche e accedendo alla spesa e agli appalti pubblici. La fine del sistema di Bretton Woods nel 1971 inaugura una fase di deregolamentazione dei mercati internazionali e di espansione della finanza privata, che accelera ulteriormente dopo la fine del bipolarismo internazionale nel 1989. Una data di svolta anche perché il crollo del muro di Berlino spalanca nuovi immensi mercati per l'economia criminale, e perché la frettolosa dismissione dell'intero patrimonio pubblico sovietico consegna in mani risorse, anche militari, nelle mani di poteri mafiosi, determinando talvolta l'insediamento di vere e proprie cleptocrazie. Nel frattempo si è verificata un'esplosione del mercato delle droghe. La Mezzaluna d'Oro, Iran, Afghanistan, Pakistan e l'area andina si specializzano nella produzione rispettivamente di eroina e cocaina. La storia della globalizzazione così diventa anche la storia di una vera e propria escalation criminale. Le varie articolazioni della mafia russa, i cosiddetti cartelli colombiani e messicani, i poteri criminali balcanici, che saranno tra i protagonisti delle guerre jugoslave, turchi e nigeriani, si aggiungono alle storiche yakuza, triadi, mafie italiane e italoamericane. interconnesse in reti transnazionali, protagoniste, come sempre nella loro storia, dell'espansione in nuove colonie, ma ancora fortemente radicate nei luoghi d'origine. Per arma le mafie sanno ormai coniugare globale e locale molto meglio dello Stato, e sono giunte alla fase tendenziale della prevalenza. L'autore però aggiunge un'avvertenza, che sembra voler dare una prima risposta alle nostre domande sulla progressiva sommersione delle organizzazioni italiane. Chi si illude che al termine del loro percorso di rafforzamento i sistemi mafiosi possano in qualche modo subire una mutazione in senso pacifico e legale, come era successo agli imprenditori privi di scrupoli delle origini del capitalismo americano, ignora che mai nella storia tali sistemi hanno completamente rinunciato all'estorsione o alle attività illegali. Il mafioso non butta mai nessuna delle proprie maschere. 240. Inoltre si dimostrano capaci di espandersi, e nei nuovi territori di insediamento tendono a ripercorrere le medesime aggressive tappe di consolidamento del potere criminale. Semplificando, le mafie non si ripuliscono mai del tutto, e non cessano mai di sporcare nuove aree. Non sorprende rilevare, dopo questa immersione nel ricchissimo apparato teorico di Arma, alla ricerca delle funzioni politiche ed economiche delle mafie nella realtà sociale, che in tempi più recenti lo studioso dell'Università di Torino si sia spinto a descrivere il caso italiano come una democrazia a partecipazione mafiosa di tipo consociativo. L'attuale crisi di legalità è così profonda da minare le fondamenta della democrazia. Le patologie del clientelismo e della corruzione diffuse anche negli altri paesi democratici assumono in Italia una forma completamente diversa, soprattutto a causa delle mafie, che gestiscono risorse di violenza e denaro in misura pressoché ignota al resto dell'Occidente. Anche Arma sottolinea il cambio di strategia, dopo la frattura del 1992-93, dei gruppi mafiosi, che ricorrono meno alla violenza esplicita e, a seconda degli interessi coinvolti, hanno affinato un più vasto repertorio di relazioni dissuasive fratto corruttive fratto collusive fratto clientelari con l'ambiente circostante. Questa evoluzione, paradossalmente, è stata rafforzata dal crollo della Prima Repubblica dopo le inchieste di Tangentopoli, che hanno aperto un vuoto, anche ideale, nel sistema politico. L'azione giudiziaria non è riuscita a sortire effetti sulle cause strutturali della corruzione, che è esplosa. Si è rinsaldato un sistema di appropriazione particolaristica di risorse collettive in cui le mafie si sono inserite sempre di più con un ruolo di facilitatori. Ricordiamo la relazione dell'antimafia. Il consenso è passato dal basso della società alle élite. Questa devastante crisi di legalità rappresenta la via italiana al neoliberismo e suggerisce ancora una volta che non possono essere la magistratura e le forze dell'ordine a contrastare la domanda di mafia esistente nella società, la quale, come abbiamo visto, si colloca in un più ampio processo globale di privatizzazione della sfera pubblica e di finanziarizzazione dell'economia. Opporsi ai sistemi mafiosi, anche e soprattutto quando assumono i contorni indefiniti di una cosa grigia, significa soprattutto promuovere la democrazia e difenderla dai suoi nemici. La persistenza dei poteri invisibili, la manipolazione del consenso, l'apatia politica, la restrizione degli spazi pubblici a opera del capitalismo finanziario. Una sfida che non potrà che essere combattuta anche sotto il profilo culturale e conoscitivo a livello internazionale, come troppi connazionali si ostinano a ignorare. Fine.